le interviste di Media Enough.
Il disco galattico è una delle componenti più importanti della galassia, perché da sola racchiude, diciamo, il 30-40% della massa totale della galassia. E sulla base di quello che noi conosciamo delle stelle, la stragrande maggioranza delle stelle appartenenti al disco sottile sono racchiuse entro più o meno 500 parsec rispetto al piano galattico. Le cefeidi che noi conosciamo nelle regioni interne seguono questo tipo di andamento, cioè anche loro sono confinate in una regione molto ristretta rispetto al piano galattico. I radioastronomi però, sulla base delle osservazioni radio, e c'è un motivo per cui i radioastronomi sono arrivati prima delle evidenze legate alle stelle, perché essendo noi immersi nel piano galattico c'è molta difficoltà di identificare le stelle nella direzione che viene definita dell'anticentro, perché essendoci molto arrossamento, la polvere oscura la luce che ci arriva dalle stelle. Se tu invece osservi nel radio e osservi sia l'idrogeno neutro che le nubi molecolari, loro hanno avuto evidenza del fatto che in quella direzione e a quelle distanze dal centro galattico la distribuzione del gas aveva una altezza sul piano galattico più elevata di quella che ci si sarebbe aspettata. Ora, questa evidenza legata solo alle misure fatte sulla componente gassosa non avevano ancora ricevuto una conferma dal punto di vista della distribuzione delle stelle, perché ammesso e non concesso che si era in grado di poter identificare alcune stelle, il problema poi diventava di poter determinare con una certa precisione qual era la distanza individuale di questi oggetti. A questo punto arriva il risultato ottenuto da Mike Fist e collaboratori, in cui hanno utilizzato alcune cefeidi che erano già state identificate da Hoble, dall'esperimento del microlensing, e in più che cos'è che hanno fatto? Hanno preso, sono stati in grado di poter misurare la magnitudine di questi oggetti nell'infrarosso, e noi sappiamo che l'infrarosso è molto meno influenzato dalle incertezze sulla determinazione del reddening di quanto non lo siano le bande ottiche, in particolare la banda del visuale e della banda I che erano state utilizzate da Hoble, e in più sono riusciti anche a misurare la velocità radiale. A questo punto hanno messo assieme la precisione della distanza che degli arrivava dalla periodo luminosità in banda K, la banda quella dell'infrarosso che loro hanno misurato, e conoscendo la velocità radiale di questi oggetti hanno potuto ripulire il campione e identificare quelle cefeidi che realmente si trovavano a quella distanza dal centro galattico. E quello che trovano è che anche le stelle, in questo caso cefeidi e quindi stelle di popolazione relativamente giovane con un'età inferiore a circa 150 milioni d'anni, seguono il flare, il piego, non lo so come poterlo rendere bene in italiano, possiamo pensare anche ad altri termini, definito dalla componente gassosa che era stata misurata dai radioastronomi. Cioè il fatto di avere confermato la presenza del flare con oggetti, cioè con stelle, di cui si è potuta determinare la distanza con un'elevata precisione e la velocità radiale, perché a quel punto tu non hai più il dubbio che questi oggetti possano appartenere per esempio a, come loro giustamente menzionano nell'articolo, possono appartenere a propaggini delle nubi di Magellano o essere frutto di un qualche tipo di stream particolare. Cioè loro ti dicono che hanno, dal punto di vista delle velocità radiali, sono molto simili a quelle delle stelle del disco. La cinematica e la distribuzione radiale non sarebbe più simmetrica, perché se fosse simmetrica tu ti dovresti aspettare che ci sia un'altezza di scala tale che man mano che tu ti spingi verso le regioni esterne il disco diventi sempre più sottile. Se invece tu scopri che ci sono dei flare, allora diventa probabile che la loro cinematica sia stato disturbato da qualcos'altro, però non è detto che sia solo la luna di materia oscura, ci sono stati alcuni in passato, e noi l'abbiamo pure scritto in un nostro articolo che è stato approvato un paio di mesi fa, proprio sulle cefeidi del disco esterno, in cui addirittura noi sulla base delle composizioni chimiche dicevamo che non è escluso, perché la dispersione delle abbondanze man mano che tu ti sposti verso il disco esterno aumentano, e anche questo è controintuitivo, perché man mano che ti sposti verso l'esterno l'attività di formazione stellare diminuisce, non aumenta, confrontata col centro. E quindi noi in quell'articolo abbiamo suggerito che ci possano essere anche altri fattori che giocano nel definire le proprietà del disco esterno. Per esempio, un paio di anni fa era stato suggerito che il disco potesse essere scaldato o influenzato dalla eventuale presenza di galassie che sono state cannibalizzate. Un effetto di dwarf irregular o di una qualche tipo di galassia che viene per forza mareale attratta dalla nostra galassia influenzerebbe la distribuzione di stelle e in parte anche il gas nel disco esterno della galassia. Se io in questo momento dovessi realmente guardare quello che noi abbiamo a disposizione, non solo dal punto di vista cinematico ma anche dal punto di vista dello spread delle abbondanze, tenderei a pensare che ci siano diverse possibilità per poter spiegare quello che osserviamo, e non è detto che sia solo la presenza dell'alone oscuro che deforma il disco.
Media INAF, il notiziario online dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.